Buona giornata a tutti, benvenuti. Benvenuti nel modo di dire, perché ognuno sta solo sul cuor della sera ed è subito sera, come diceva il poeta. Siamo qui questa domenica con la tredicesima del tempo ordinario. Finalmente ritorniamo, dopo tutte le interruzioni della Quaresima, della Settimana Santa, del tempo dopo Pasqua e delle feste dopo Pasqua, Pentecoste e più altre tre domeniche successive, finalmente riprendiamo la lettura continua del Vangelo di Matteo. Oggi siamo al capitolo 10, l'avevamo interrotto con il mercoledì delle ceneri nel mese di febbraio. Quindi vedete che c'è anche un sistema di liturgia un po' traballa, perché non si può leggere un libro, nessun libro spezzettato in questo modo, a meno che non sia una settimana enigmistica. Comunque cercheremo di fare quello che possiamo e cercheremo di capire più che possiamo. Intanto vorrei cominciare con salutarvi tutti con un sentimento così molto amaro nel constatare e nel vedere quello che sta succedendo in questa cosiddetta fase 3, e dimostra proprio la superficialità delle persone, della gente in genere. Ho visto le scene di Napoli, per esempio, quella che per me è la stupidità di una vittoria, non so nemmeno di che cosa si tratti, perché non so nulla di calcio, né voglio saperlo, né mai ho voluto saperne nulla, e perché ritengo che sia una forma di droga sociale con la quale si dominano masse intere. Non a caso c'è stato un innominabile che ha utilizzato come titolo, come nome del proprio partito, Forza Italia, cioè un'espressione sportiva da strumentalizzare, insomma. E mentre vedevo quelle scene, come potevo non pensare a tutti i morti che ci sono stati, in modo particolare in Lombardia, in Piemonte e in Liguria. La Liguria è sempre rimasta la terza regione dopo la Lombardia e il Piemonte per morti. Pure l'Emilia-Romagna, nel Veneto, in misura minore, e per fortuna che questa volta non ha piovuto sul bagnato e questa pandemia non si è estesa al meridione, perché sarebbe stata un'ecatombe. E vedere proprio nel meridione, nella capitale delle due Sicilie, nel meridione, vedere queste scene di tripudio così sguaiate, così scomposte, e sentire come il governatore della Campania, che sarebbe andato alle feste di laurea con i lanciafiamme, non dire una parola su questa scompostezza, che a detta degli scienziati è molto rischioso, oppure sentire il sindaco di Napoli, De Magistris, si dice che ha parlato di contagio della gioia. Questa gente o c'è o ci fa. E mentre vedevo queste immagini, a me scorrevano le parole che mi scriveva Luciano Bruno, ricordando i suoi amici, parenti, come per esempio mi parla se vi ricordate, ne abbiamo parlato, il cugino Luciano che lascia la moglie, quattro figli, poi Stefania, vedova, Fiorenzo, Vito, Roberto, la signora Piattica, poi Valerio, che è rimasto completamente da solo ed è sopravvissuto con la grazia, con la Patrizia, Alessandro, Carlo, Domenico e moglie, questi ultimi sono tutti guariti, però abbiamo, io penso a Mario che è stato intubato in isolamento, e la moglie che tremava per lui senza poterlo nemmeno vedere, e adesso dopo un lungo calvario, più di un mese è stato in ospedale in terapia intensiva, adesso sta facendo la convalescenza, e poi tutti gli altri, ne avrei proprio un elenco sconfinato di queste persone. Com'è possibile che la gente non abbia un minimo di decenza di pensare che si è a rischio per se stessi e per gli altri? Se sembra che adesso siano i giovani ad essere i portatori asintomatici, quindi i portatori sani, eppure sono loro che non hanno il senso della misura. Voi direte: ma sono giovani? No, sono giovani adulti. Perché se la maggiore età si raggiunge a 18 anni, si presuppone che intorno ai 20, 22, 25 si debba essere in grado di pensare di organizzare la propria vita con senso di responsabilità. Qui non ci troviamo di fronte ad un se prendere un gelato o non prendere un gelato. Qui si tratta di prendere un virus che è particolare. Perché chiunque, anche coloro che sono guariti, porteranno il segno indelebile di questa pandemia, la porteranno con sé per tutta la vita, perché i danni ci sono comunque. Non è vero che è un virus indolore. Io resto veramente allibito di fronte alla superficialità e all'autoreferenzialità. Comunque, la situazione è questa, bisogna vivere con questa realtà. E allora, mentre da una parte sono esterrefatto di fronte alla superficialità che dimostra come questa pandemia ha peggiorato le cose, cioè la gente non ha riflettuto, non ha pensato, non vede l'ora di dimenticare e non vede l'ora di recuperare il tempo perduto, per cui e diventa ancora più grave, perché significa che la nostra prima attività è proprio quella di voler dimenticare il passato. È quello che è avvenuto per esempio per Montanelli, con le statue imprattate, perché negli anni 30, mentre era sottotenente, mi pare, fascista, in Etiopia, ha sposato una tredicenne, non una dodicenne, una tredicenne, e l'ha sposato secondo gli usi, i costumi, le usanze del luogo e del tempo. E ho visto che c'è stata una recrudescenza di un assalto a Montanelli come uomo perverso, uomo che stupratore di minorenni, eccetera. E mi sono messo le mani ai capelli, perché è la prova ancora evidente che se noi tagliamo la memoria e oscuriamo il passato, restiamo soltanto ignoranti. E l'ignoranza è sempre, sempre, sempre incinta e genera figli a tutto spiano, perché se questa gente, prima di dire una parola o prima di dare un giudizio col senno di poi, si fosse interrogata, ma dico anche gente di cultura, per esempio, ho sentito alcuni, non faccio nomi perché sono nomi oracolari, ho sentito commenti dire: ma lui stesso che ne ha parlato ha preso le distanze, giustificandosi con che era l'usanza del luogo, eccetera. Però questo vuol dire che anche gli uomini acculturati conoscono semplicemente una porzione di sapere che è la loro. Se si fossero scomodati di andare a leggere qualche libro, si sarebbero accorti che ancora oggi in due terzi del mondo quello che ha fatto Montanelli è all'ordine del giorno. Per esempio presso gli ebrei, come presso tutto l'Oriente, compresa l'Africa di ieri e di oggi, una ragazza e un ragazzo raggiungono la maturità sessuale all'età di 12 anni, cioè al compimento del 12° anno. E al 13° anno vengono immessi nella società con un rito che presso gli ebrei si chiama il rito della Bar Mitzvah, che vuol dire figlio del comandamento. Cioè da questo momento, dal compimento della maggiore età, secondo la legge, poi la legge civile nel XX secolo l'ha portato a 18 anni, questa maturità legale, ma la maturità sociale avviene a 13 anni. E questo rito presso gli ebrei, che si chiama Bar Mitzvah, figlio del comandamento, vuol dire che il ragazzo o la ragazza da questo momento diventano responsabili della propria formazione, della propria educazione, delle proprie scelte, delle proprie azioni. Il genitore, il capo famiglia, non è più responsabile delle loro azioni, cioè non è più un minorenne. Il padre del bambino, della bambina, del ragazzo, dell'adolescente, dell'adolescente maschio o femmina che sia, portano, accompagnano con tripudio e festa il bambino al tempio o qui oggi alla sinagoga e mettendo la mano destra sulla spalla dice questa parola, questa preghiera: ti ringrazio Signore perché oggi mi togli la responsabilità di educare questo tuo figlio. Guardate che se osserviamo le singole parole è di una grandezza, di una profondità enorme. Il padre consegna il figlio a Dio, restituisce il figlio a Dio che durante la minore età lo ha custodito come figlio di Dio, non come figlio proprio. E adesso lo restituisce a Dio in che modo? Restituendo al figlio la sua responsabilità morale, la sua responsabilità civile e religiosa. Da questo momento è lui l'artefice del suo destino e può fare quello che vuole. Per le donne, presso tutte le culture dell'epoca, compreso anche l'Italia, fino a, diciamo, un po' prima della guerra, erano le famiglie che combinavano i matrimoni. Erano le famiglie che combinavano i matrimoni spesso all'insaputa degli interessati. E credo che molti di noi si ricorderanno ancora, perché io mi ricordo, e non sono vissuto 3 secoli fa o 20 secoli fa. Il matrimonio non è mai un fatto privato tra due persone, è un fatto tribale. È un fatto di comunità, di gruppo, di etnia, di paese. Il matrimonio è una festa sociale in cui i due vengono presentati alla comunità e il senso del matrimonio è uno solo. Non c'entra niente il sacramento, che poi queste sono tutte invenzioni che ha fatto la Chiesa per, giustamente, non è che io sto condannando la Chiesa perché ha fatto il sacramento, però avrebbe potuto fare un discorso molto più elevato e molto più concreto dello stesso tempo. La presentazione del bambino alla maggiore età, a 13 anni, cioè al compimento del 12° anno, quindi all'inizio del 13°, è che da questo momento il bambino, la bambina, che sono combinati, che possono essere anche combinati dalle famiglie, sono autorizzati a fare sesso sotto il controllo sociale. Il matrimonio combinato è questo, la sessualità controllata. E quello che è avvenuto fino a poco prima del 68 in Italia, no? La confessione, che cos'era la confessione presso le nostre parrocchie se non il controllo sociale attraverso il controllo della sessualità della donna in modo particolare e del maschio? La sessualità era vista esclusivamente come peccato, anzi addirittura nella teologia si parla di remedium concupiscentiae. Cioè, siccome proprio non se ne può fare a meno perché i figli nascono da lì, allora bisogna usarlo il meno possibile e solo ed esclusivamente per fare figli. E il fatto che le donne in molti paesi venissero infibulate, e cioè che non dovessero provare piacere nella relazione sessuale, questo era per affermare il principio che la donna è proprietà dell'uomo. Chi si scandalizza oggi di queste cose è un emerito imbecille che non conosce nulla della storia. Noi oggi dobbiamo fare le nostre considerazioni, ma dobbiamo farle senza applicare la cultura e la mentalità di oggi a culture, mentalità e usi di popoli di cui noi non conosciamo e non sappiamo nulla. Non possiamo applicare le conoscenze e la struttura, diciamo, sociale, antropologica del XXI secolo al secondo millennio avanti Cristo. Se vi ricordate, nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, dove c'è l'elenco dei cosiddetti dieci comandamenti, l'ultimo, quello che il Catechismo definisce il decimo comandamento, è in questo modo: non desiderare il bue, l'asino, lo schiavo, la schiava, la moglie degli altri. Notate, non desiderare, primo il bue, secondo l'asino, cioè gli strumenti di lavoro, poi il servo e la serva, lo schiavo e la schiava, che erano il fondamento economico della società. Quelle società senza gli schiavi non poteva reggere economicamente e si reggeva sugli schiavi perché erano gratis. Infine la moglie, perché la moglie dava la garanzia della successione. Non esisteva peraltro, la donna non aveva una sua valenza personale, così come il bambino. Il bambino non contava nulla, era neutro e dipendeva esclusivamente dalle scelte nemmeno della famiglia, spesso della tribù o del capofamiglia, che non necessariamente doveva coincidere con il padre naturale. Allora, in questo contesto, noi vediamo bene come quello che ha fatto Montanelli è stata una cosa, diciamo, naturalissima nel 1936, e cioè che presso l'Etiopia dell'epoca celebrare il matrimonio era mettere una bambina, un adolescente, per loro maggiorenne, sotto la tutela di un maschio, era una garanzia per l'intera famiglia che aveva trattato quella tutela e quella proprietà, perché l'aveva trattata e lo sposo aveva dato una dote, mi pare di 500 lire dell'epoca, che erano tantissime per l'Etiopia. E allora questo aumentava anche l'importanza della famiglia, perché la figlia era considerata degna di un uomo occidentale, che all'epoca erano visti come una potenza, come una ricchezza, non a caso la proposta del matrimonio, che a Montanelli non passava nemmeno per la testa, fu consigliata proprio dagli ascari del posto, e dire: se tu vuoi inculturarti E se vuoi entrare nella dinamica di questo e avere dei rapporti, diciamo, costruttivi e non ostili nei confronti, tu devi diventare uno di loro. Il modo per diventare uno di loro è il matrimonio. E allora il matrimonio è stato costituito e fatto, diciamo, di comune accordo, secondo lo stile, le usanze dell'epoca. Non a caso, quando Montanelli si dovette ritornare in Italia, lui voleva portarla indietro, ma con i tempi che correvano non era igienico per la donna venire, e neanche perché erano cambiate nel 38, ci sono le leggi razziali, per cui c'erano dei rischi, e gli stessi etiopi trovano la soluzione, cioè Montanelli la cedeva ad un altro del posto e tutte e due, il nuovo marito e la moglie, al primo figlio che ebbero lo chiamarono Indro, e cioè non era figlio di Montanelli ma era figlio della nuova coppia, alla quale noi non possiamo applicare i criteri del cattolicesimo, pur essendo l'esercito fascista pieno di frati, di preti e di servi del potere, perché applicavano il concetto di sacramento. Noi valutiamo e giudichiamo le cose col nostro metro e non siamo in grado di spogliarci del... Certo che oggi nella nostra cultura fare sesso con una dodicenne, tredicenne, cose che sono all'ordine del giorno. Guardate che ci sono ragazzine che si vendono all'età di 10-12 anni per una ricarica di telefono. Ma dove viviamo? Ma è certo che oggi noi dobbiamo essere contro qualsiasi forma di infibulazione. È chiaro che dobbiamo essere contro ogni forma di sottomissione della donna da parte dell'uomo, cosa che ancora oggi vige nella nostra cultura e nel nostro occidente cosiddetto civile. Guardate i matrimoni che avvengono, per esempio, in chiesa o in comune. Chi accompagna la sposa? Non lo accompagna forse il genitore, il padre? E che cosa fa arrivato all'altare o davanti al sindaco? Cede la propria figlia ad un altro uomo, il quale al momento del rito scopre il volto della donna che è coperto dal velo. Questi due gesti, la consegna della donna da parte di un uomo ad un altro uomo e la scoperta del velo, sono i residuati di usi e costumi ancestrali che ci riportano all'epoca di Montanelli, all'epoca della Bibbia, all'epoca della pre-Gesù Cristo, all'epoca di Abramo, da Abramo in giù. Era questo il modo di vedere. Ancora oggi la donna dov'è uguale all'uomo? Viviamo in una società in cui se una donna fa lo stesso lavoro con le stesse competenze di un uomo, ha uno stipendio ridotto di un terzo. Viviamo in un tempo in cui se una donna viene assunta a tempo indeterminato da qualsiasi parte, deve firmare un foglio in bianco con le proprie dimissioni senza data nel caso che dovesse essere incinta, perché per lavorare non può essere madre, non può cioè realizzare un suo desiderio, un suo sogno come vuole. È questa quella che voi chiamate civiltà? Io la ripudio, questa civiltà. Preferisco la civiltà orientale, dove almeno c'è la solidarietà dell'intero villaggio, dell'intero popolo, dell'intero mondo che circonda la singola persona, perché il matrimonio, programmato, il matrimonio concordato, è una forma all'epoca di protezione. E questo impediva che qualcun altro potesse rubare la donna e farne la propria schiava. Noi siamo talmente imbevuti di cattolicesimo e di cristianesimo che spesse volte perdiamo di mira che cosa siamo stati e che cosa abbiamo fatto. Noi abbiamo rovinato intere generazioni attraverso la condanna esplicita e senza appello della sessualità, imponendo a generazioni diverse, a molte generazioni, il senso di colpa. Forse non so chi di voi si ricorda, ma io me lo diceva mia mamma, anzi non lo diceva a me perché si vergognava, lo diceva ad un'altra persona che poi me lo ha detto, che c'era l'obbligo che i preti imponevano alle donne quando dovevano pensare di fare figli, perché i figli venivano così a casaccio, non è che ci fosse la programmazione dei giorni fertili, i giorni non fertili, i giorni così e così. Niente, la donna non poteva, doveva sentirsi colpevole se provava un minimo di piacere. È vietato provare piacere. E la donna, andando a letto, doveva mettersi un camicione con il buco all'altezza degli organi sessuali, perché il rapporto sessuale doveva servire solo il tempo indispensabile per caricare gli spermatozoi, e cioè nemmeno 5 secondi. Allora, siamo sicuri di quello di cui parliamo? La Chiesa Cattolica è colpevole di aver impostato le cose in questo modo e ha creato generazioni di disadattati facendo del sesso il peccato per eccellenza, la perversione. Ma questo perché? Perché essendo i preti celibi erano invidiosi, e non è escluso, oggi noi questo lo possiamo studiando ed esaminando le circostanze, i comportamenti, che la confessione fosse un modo di eccitazione, ascoltando e facendo domande impertinenti. Se avessimo tempo vi potrei raccontare delle cose che veramente farebbero raddrizzare i capelli. E non è un caso, guardate, che io mi sono venuti di colpo i capelli bianchi all'età di 37 anni, perché all'epoca confessavo molto e le persone mi dicevano cose, non so, tanto per fare un esempio, mi trovavo in un santuario, abbiamo accompagnato, non si faceva ogni anno, quindi io andavo con la parrocchia e per stare senza far nulla mi mettevo in un confessionale e si portavano anche le persone per potergli permettere loro di confessarsi a persone diverse dal parroco o diverse dal viceparroco. Questo era l'unico obiettivo, per cui persone che non uscivano mai dal loro paese, per cui andavano lì, si potevano confessare con altre persone ed essere più libere. Eppure, con mia grande sorpresa, io ho visto delle persone che andavano a confessarsi e poi me le ritrovavo nel confessionale dove ero io e si presentavano, dico: sono tizio, sono la tizia, sono questa, quella, quell'altra. E dico: ma come, non si va a confessare da un'altra parte? Dice: no, ci sono andato ma sono scappata, perché io in 46 anni che sono prete, tutte le volte che ho confessato non ho mai permesso alle persone non ho mai fatto domande indiscrete e non ho mai permesso che le persone dessero risposte indiscrete. A me era sufficiente comprendere, capire, e se capivo dicevo: basta, si ferma, ho già capito, non è necessario che prosegua. Perché è importante che le persone siano trattate da persone e non che tu te ne debba servire per così le tue incompletezze psicologiche. Noi viviamo in un tempo in cui dobbiamo fare l'analisi della situazione. Certo che oggi noi dobbiamo tutelare anche i diritti delle persone, per esempio delle donne musulmane, perché la questione del velo è duplice. A parte il fatto che nella Chiesa cattolica tutte le suore hanno sempre portato il velo e le suore di clausura portavano il velo come le musulmane. È anche vero che nel XVI secolo c'erano anche degli altri pericoli, e cioè che soldati di Ventura potessero entrare nei monasteri, e le grate sono nate così, per impedire a quelli di passaggio di fuori, ai nobili, di potersi andare a prendere le suore che volevano, o di fare una forma di ratto non solo ai soldati di Ventura, ma anche ad altri capoccioni. I promessi sposi ne sono un esempio, per esempio, no? I signorotti, Egidio, eccetera, eccetera. Detto questo, noi dobbiamo difendere, che cosa dobbiamo difendere? L'autodeterminazione della donna, e dobbiamo anche imporla, questa autodeterminazione della donna. Cioè deve essere il velo, per fare un esempio, deve essere una libera scelta della persona. Non possiamo farne una questione ideologica. Vuoi portare il velo? Portalo, purché sia l'espressione della tua libertà, e non della tua libertà non religiosa, perché qui la religione col velo non c'entra assolutamente nulla, ma c'entra la libertà della persona. Il velo non deve essere il segno della sottomissione, non deve essere il segno della supremazia maschile, non deve essere il segno della schiavitù della donna. Se è questo, noi dobbiamo impedirlo, così come dobbiamo impedire l'infibulazione. Oggi in 2/3 del mondo di oggi c'è l'uso della infibulazione, perché la donna non deve provare piacere, perché se prova piacere rischia di entrare in competizione con l'uomo. Soltanto l'uomo la può usare per il suo piacere. Vi sembra giusto questo? Però non possiamo utilizzare i criteri di oggi per fare una analisi, per dare giudizi etici su epoche che sono lontane da noi. Noi dobbiamo mantenere il senso della memoria, proprio per poter comprendere e capire i tempi moderni. Eliminare o togliere una statua di Mussolini, di Hitler, eccetera, è da stupidi, perché significa togliere gli segni della memoria. E questi monumenti dovrebbero essere messi bene in vista, magari con dei cartelli di spiegazione, perché non possiamo perdere la memoria di quello che è stato, non possiamo non ricordare chi è stato Mussolini, non possiamo non ricordare chi è stato Hitler, non possiamo non ricordare chi sono stati i dittatori. E dobbiamo, proprio guardando quelle effigi, noi dobbiamo imparare e decidere di non solo di non essere come loro, ma di creare strumenti che contrastino sempre scelte di schiavitù, scelte di segregazione, scelte che non sono coerenti con quella che dal 1948 è, da una parte, la Costituzione italiana e dall'altra la Carta dell'ONU dei diritti della persona, dei diritti dell'uomo. Quindi è un percorso sempre profondo, nelle profondità del nostro io. Non è con l'eliminazione dei simboli o dei segni, più che simboli, che noi aggiustiamo la storia. Non è dimenticando, ma è proprio nella memoria che risiede la forza della nostra capacità di essere presenti al mondo di oggi. Permettetemi, infine, in questa lunga introduzione, oltre che a Giovanna e Mario che mi hanno scritto, sentendosi parte integrante della comunità di Sant'Orpete, pur vivendo a Milano insieme con Don Angelo, e di ricordare Luciano Bruno e tutti i suoi Amici, io in questi giorni veramente penso a questo paese, in provincia di Como, dove ci sono persone sopravvissute che passano in mezzo a un memoriale inesistente. Esiste cioè solo il memoriale di persone morte. Un paese svuotato, svuotato. E vi sono alcuni superstiti che io non so come si sentono, perché probabilmente si domanderanno perché io ho sopravvissuto e quelli morti. Penso per esempio a Valerio, che è una persona singola, da come me ne parla Luciano, è una bellissima persona. È rimasto proprio, come dire, forse uno dei pochissimi superstiti di quel paese, persone che erano abituate tutti i giorni a salutarsi, a rapportarsi, a vivere. Mi scrivono altre persone da altre parti d'Italia, ed è una delle attività d'Italia di fuori, è una delle attività che mi impegna molto di più, molto, 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 di persone che cercano un qualsiasi contatto perché si sentono fuori di qualsiasi contenuto, e allora mi pare di capire che Sant'Orpete diventa un punto di riferimento sempre più profondo. Se noi non abbiamo questa dimensione, questo senso, a me dispiacerebbe proprio che lo perdessimo. Non importa se non ci vediamo, non importa se siamo assenti, se siamo lontani, non importa se non conosciamo le fattezze, se non conosciamo i nomi. Quello che è certo è che noi siamo figli di questo mondo e che Sant'Orpete in un certo senso è uno strumento che ha permesso ad alcune persone di essere sempre più se stesse. E allora abbiamo anche il dovere di ricordare, mi diceva Ornella di Padova, che una delle mie più care amiche, con le quali più spesso lei che io, per la verità, però lei lo sa ed è molto comprensiva, che si ricorda di Alessandra e non l'ha mai vista. Non l'ha mai vista, non sa com'è fatta, però l'ha percepita attraverso le parole, attraverso il sentimento, perché io amo Alessandra, perché ho sperimentato con lei quello che lei ha vissuto, perché ho visto quando pochi anni che fu a Genova, quando la sorella me l'ha portata perché io la conoscessi. E di lì abbiamo iniziato una relazione a distanza, perché lei non poteva muoversi. Io sono andato un paio di volte a casa sua, perché viveva lì vicino al fratello, che era un militare. Poi si è trasferita di nuovo a casa sua a Firenze, dove lei insegna scienze, con una fatica enorme. E da quel momento siamo diventati, come dire, permettetemi di dire la parola, indispensabili. Ho accolto Alessandra come la persona importante, e ho preso in custodia tutta la sua sofferenza. Lei si è sentita alleggerita in un certo senso di questo, sapere che c'era una persona che la pensava, che viveva dedicando la propria vita a lei, e dava forza. E questo lo sento che mi arriva da tante parti, ecco perché io mi sento veramente profondamente responsabile, ecco perché noi dobbiamo vivere individualmente una vita talmente piena, talmente forte, talmente intensa, talmente aperta, talmente accogliente, talmente libera, da poter fare spazio veramente a tutti, che è il tema della liturgia di oggi. E poi un altro elemento, per esempio, che è sempre legato al mio amico Alfonso di Corlo, il quale sta prendendo una brutta piega, perché non solo ascolta tutti i lunedì pomeriggio, lui ascolta 3 volte alla settimana, ascolta le registrazioni di San Torpete con questo metodo. Il lunedì ascolta quello della domenica precedente. Il mercoledì e il giovedì ascolta quelle vecchie, cioè la nipote gli ha sistemato tutte le registrazioni in televisione con un attacco alla televisione dove non ci sono logicamente immagini, ma lui può ascoltare con gli altoparlanti della televisione. Si mette in poltrona e ascolta anche il pregresso. E quando poi gli ho fatto, avevo regalato alla nipote un libro delle omelie dell'anno A, mi pare, di Arturo Paoli, e quando lui trova una frase, un periodo, un pensiero che gli sembra bello, corre dai nipoti o dai parenti lì vicino, perché ce n'ha tanti, ce n'ha proprio tanti, e glieli fa leggere. Potrebbe, detto che potrebbe essere passibile di denuncia per stalking oppure per tortura, perché poveri nipoti si trovano il nonno a cui vogliono un bene dell'anima e questo nonno che gli porta i pensieri di Arturo Paoli oppure i pensieri di Paolo Farinella. Poveri nipoti, io li capisco e li assolvo in anticipo. Adesso mi sono anche permesso di spedire ad Alfonso il nuovo libro di Arturo Paolo che è appena uscito, La misericordia di Dio è umana, che sono le conferenze che lui ha tenuto, conferenze, incontri, meditazioni, esercizi che ha tenuto negli anni precedenti, nei decenni precedenti, ma io vi garantisco che sono di una freschezza e di un'attualità straordinaria. Stiamo in procinto anche di pubblicare il terzo volume delle omelie dell'anno B e lo faremo entro settembre-ottobre per essere pronti all'inizio del prossimo anno. Sono proprio omelie brevi, non sono inversamente proporzionali a Paolo Farinella. Arturo Paoli è inversamente proporzionale a Paolo Farinella. D'altra parte la distanza è enorme, Arturo Paoli è Arturo Paoli, Paolo Farinella è Paolo Farinella. Quindi adesso con questo nuovo libro chissà cosa succederà, no? Chissà cosa succederà. I nipoti penso che sceglieranno il suicidio collettivo per non subire la tortura costante e permanente di nonno Alfonso e io sono sinceramente preoccupato perché possano anche, spero che non lo facciano mai, che i nipoti, 12 nipoti, capite che se mi portano in tribunale e mi chiedono i danni, io non potrò mai risarcire, quindi dico ad Alfonso, sii moderato per favore, perché mettiti nei miei panni, perché se mi chiedono i danni io non potrò assolutamente risarcire. Comunque poi vi dirò domenica, vi dirò qualcosa. Do appuntamento allora a tutti, a quelli che vogliono logicamente, non siete obbligati a venire, ma a chi vuole il 4 di luglio, che è un sabato, il primo sabato di luglio, celebriamo una messa, una eucaristia estiva, anche come chiusura e come arrivederci in autunno, lo faremo a San Donato. Ho chiesto al parroco, a Don Carlo, se ci dava la disponibilità, ci vediamo lì sabato alle 4, perché poi alle 18 e qualcosa la chiesa chiude, c'è la custode che chiude, e quindi ci vediamo lì alle 16. per celebrare la messa, diciamo così, per incontrarci, per vederci un momento, per avere un sapore eucaristico un po' diverso. E io porterò i libri, l'ultimo libro di Arturo Paoli, che metteremo lì tutto il ricavato di questo libro, di tutto, a me sono arrivate 50 copie, so che in altre 700 copie sono state distribuite un po' in tutta Italia, poi c'è la casa editrice di Bari che li mette in vendita per conto proprio, tutti i contributi andranno alla collina di Don Ettore Cannavera, perché sapete che quella per la quale ci siamo battute, abbiamo combattuto per impedirne la chiusura, che si occupa di rieducazione di carcerati e giovani carcerati, in quanto la comunità accoglie giovani, anche alle volte minori, ma in genere sono maggiorenni, che vengono affidati dal tribunale a Don Ettore, dove fanno vita comunitaria, non rientrano quindi nel carcere, lavorano nei vigneti e negli uliveti perché producono vino e olio, guadagnano perché sono tutti messi in regola. Con questo si creano un piccolo gruzzoletto che poi, quando finiscono, se ne ritornano a casa e possono anche aiutare la famiglia. Ci sono persone sposate, persone con figli, quindi hanno anche delle responsabilità. In genere tutti quelli che sono stati alla collina sono venuti tutti fuori, tranne una minimissima percentuale che mi pare si aggiri intorno al 2-3%. È un metodo che funziona. E a riguardo vorrei dirvi che se fosse possibile dare alla collina il 5 per 1000, noi l'aiuteremo in un modo concreto. Vi farò avere a tutti il codice fiscale della comunità La Collina, dell'associazione di cooperazione ATS La Collina di Serdiana. Io sono molto legato a questa comunità perché ci vado periodicamente e per incontri così sto con i ragazzi e sono veramente contento di averli conosciuti. Detto questo, ci rientriamo, saluto tutti quelli che siete presenti, non vi nomino uno per uno, e questo lo capite che non si può fare. Ho scoperto che mi ha scritto una persona di Pavia, a cui avevo parlato dei nostri amici Linda e Riccardo della Certosa di Pavia, so che si sono incontrati e adesso questo amico vorrebbe venire a Genova, io aspetto un prete da Brescia, sono in contatto con un altro prete di Asti e altri preti da altre parti che mi chiedono un confronto, io sono ben disposto a darlo e a farlo, e lo sto facendo, e quindi andiamo avanti. In questa settimana mi ha scritto una Maria Grazia Ruiu, che è una signora che si mette sempre in fondo vicino alla porta e che ha un nipotino Pietro, che per il quale, come tutti i nonni, stravede, no? Colgo questa occasione non solo per ringraziarla nel ricordare tutta la sua famiglia, ma prendo l'occasione per ricordare tutti i vostri nipoti. Penso per esempio ai nipoti di Paolo, penso ai nipoti della Elisa, penso ai nipoti della Anna, penso ai nipoti dell'Anna Maria, con la quale siamo, Anna Maria e Claudio, siamo continuamente, perché lei corregge le liturgie, quindi ci scriviamo in un modo abbastanza costante, e alla quale non saremo mai abbastanza riconoscenti per il lavoro micidiale che fa, perché la correzione di questi, se avete un testo diciamo abbastanza quasi perfetto, lo dobbiamo esclusivamente a lei. Quindi ricordo tutti i nipoti in modo particolare perché i bambini e gli adolescenti sono state le vittime privilegiate di questo periodo. Nessuno ha preso alcun provvedimento di sostegno quando si potevano fare 100.000 cose per venire incontro a questi disagi che i bambini hanno vissuto, sì che sì, sono capaci di adattamento, ma sono anche più fragili e so anche di molti che hanno avuto delle conseguenze psicosomatiche era logico, c'erano delle soluzioni da poter affrontare, però sia la politica sia gli istituti come la scuola avevano altri gatti da pelare e hanno scaricato tutto sulla famiglia, perché la scuola non può essere fatta da remoto, non può essere fatta per computer, si può fare come eccezione, ma un'eccezione breve, piccola. La scuola ha bisogno di fisicità, ha bisogno di contatto, ha bisogno di ben altro. Quindi in questo momento io mi rivolgo, prendo tutti i vostri nipoti, i nostri nipoti e tutti i vostri figli, tutti i vostri figli, le vostre famiglie, le persone che hanno più bisogno di essere sostenute, compresi e in modo particolare tutti i bambini che sono già rifiutati in mezzo ai migranti in tutto il mondo. Per il resto andiamo avanti. Facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Luigi e in particolare al dottor Ferranini Luigi, che non solo è un caro amico con cui io ho lavorato per moltissimi anni nella comunità, nella casa di accoglienza di Calvary, mentre lui era alla Doria insieme con l'equipe, insieme con la sua equipe, che sono stati quelli che mi hanno veramente aperto ad una dimensione della malattia, del malato, della dipendenza con criteri e anche la pazzia, con criteri di sanità, con criteri veramente straordinari di coerenza con la Costituzione, con la dignità umana. La liturgia di oggi, che è la 13ª domenica del tempo ordinario, ha come tema unico il tema dell'accoglienza, o meglio il tema dell'ospitalità. La prima lettura ritratta della vedova di Sunen, che accoglie il profeta Elia e addirittura suggerisce al marito di costruire una stanza per tutte le volte che lui passa di là. Sunen è in un territorio non israelita, quindi è una forestiera, è una pagana, è una forestiera che accoglie un forestiero e addirittura lo ospita a casa sua. Nel Vangelo, che è composto di una serie di detti, espressioni, materiale che Matteo non sapeva dove collocare perché era fuori da ogni contesto, lo mette qui. E in questo discorso missionario, in questa conclusione del secondo discorso cosiddetto missionario, Matteo descrive una caratteristica essenziale del discepolo, che è l'accoglienza, ospitalità. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa di profeta. Chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, notate che se date succo di frutta, se date, non vale, deve essere acqua fresca e non acqua qualsiasi, deve essere fresca. Questa è la caratteristica Mi raccomando che sia fresca, perché in Oriente il sole picchia e l'acqua fresca è un miraggio. Perché il tema dell'ospitalità? L'ospitalità ci obbliga non ad accogliere un diverso, ma a metterci di fronte, a confronto con l'altro in quanto altro. Questo vale per il maschio nei confronti della donna, questo vale per l'adulto nei confronti del bambino, questo vale per il vecchio nei confronti del giovane, cioè per tutte quelle situazioni di diversità, siano esse naturali, siano esse sociali o anche occasionali, che ci permettono, ci obbligano a misurarci con l'altro. L'ospitalità è la chiave di lettura per la verifica della nostra identità. In sostanza, se vogliamo sapere chi siamo, dobbiamo passare attraverso il crogiolo della identità, perché l'ospite svela a noi stessi la parte di straniero che è in noi. Se avessimo tempo, potremmo fare una lunga digressione sul termine straniero nella Bibbia, però se volete penso che lo trovate anche nel sito, perché ho scritto un lungo articolo che per un incontro che ho avuto tanti anni fa a Novara, e poi l'ho sistemato e l'ho messo, mi pare, se non vado errato, perché non mi ricordo più tutto, essendo ormai in fase avanzata di arteriosclerosi, non mi ricordo se l'ho messo nel sito, ma mi pare di sì. L'Eucaristia è la cartina di tornasole che misura la nostra capacità di accoglienza e svela la densità della nostra capacità di amare. Noi oggi leggiamo il Vangelo di Matteo, che però Luca rende in un modo più forte di Matteo. Luca dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Come se ci fosse una distanza, un'alternativa, una opposizione. Chi ama il padre o la madre più di me. Notate, il padre e la madre sono le relazioni naturali più forti, più potenti. Queste parole forti e dure esigono un amore così limpido e gratuito che anche il padre, la madre, il figlio, la figlia, la moglie, il marito non sono di più o di meno degli ospiti, ma si ha la coscienza di essere tutti parte di un tutto. È quello che dirà San Paolo, che Cristo alla fine del mondo ricapitolerà tutte le cose in Cristo. Tutto è vostro, voi siete di Cristo, Cristo è di Dio. E cioè che nessuno, i rapporti affettivi che noi viviamo attraverso le persone che costituiscono la nostra carne e il nostro cuore, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, gli affetti che noi viviamo non sono esclusivi, disincarnati, ma sono il luogo dove noi incontriamo la misura dell'ospitalità che abbiamo nei confronti degli altri. Cioè, se ognuno di noi ama una persona o più persone in un modo intenso, quella persona, per esempio il marito, la moglie, il padre, i figli, quelle persone, quella misura di amore diventa la misura per amare gli altri. Allora capite che non c'è più conflitto. Non c'è più conflitto. Se io vivo l'amore esclusivamente in una forma egoistica, allora la vivrò come possesso. E se vivo l'amore come possesso, non c'è spazio per gli altri, c'è spazio solo per la gelosia, cioè per l'esclusione. La gelosia è sempre una spia di malessere, cioè di incapacità di amare l'altro. Perché la persona gelosa è la persona che vuole solo essere amata, ma non è capace di amare. Detto questo, allora possiamo passare. E queste invocazioni allo Spirito Santo, che adesso io vi propongo, con l'invito a tutti i popoli di battere le mani e acclamate a Dio con voce di gioia, li dedico in modo particolare a Denise, Jacopo e Alessio, perché sono le persone che stanno vivendo ancora il transito della separazione della mamma di Denise e Giovanna. Sono molto legato a questi ragazzi che spero quanto prima di poter andare a trovare, intanto perché l'ho promesso e secondo perché mi sento come miei questi figli, quali voglio molto bene. Spirito Santo, ti hai ispirato pensieri accoglienti alla donna di Sunen e a suo marito. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che hai mandato il profeta Eliseo per svelare alla donna il tuo volto. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che hai accolto il dono dell'accoglienza al profeta come fatto a te. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che rendi fecondo ogni gesto di altruismo fatto per amore, senza ritorno. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che di generazione in generazione susciti il canto per l'amore di Dio, veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che sei lo splendore della tenerezza senza fine del Padre e del Figlio, veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che nel battesimo ci seppellisci nella morte per farci risorgere. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che sei la luce e la forza del Padre per farci vivere nel Figlio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che alimenti in noi l'amore per Dio al di sopra di tutto e tutti. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che sei ospite permanente e gradito nei nostri cuori, veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che ci educhi ad essere stranieri in ogni patria, veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che ci guidi, pellegrini alla Gerusalemme celeste, veni, Sante Spiritus. Spirito Santo che ci accogli, ospiti della Santa Eucaristia, sacramento di lode, veni, Sante Spiritus. Ospitalità è una parola chiave per la vita di relazione tra le persone e i popoli. Abbiamo detto che l'Eucaristia è proprio la cartina di tornasole. Perché? Perché nell'Eucaristia non c'è differenza tra chi accoglie e chi è accolto. Ambedue siamo ospiti dell'Eucaristia. Così come io non sono padrone dell'Eucaristia, nessuno è padrone dell'Eucaristia. Ma tutti conveniamo all'Eucaristia per sentirci accolti all'interno di una realtà che è fatta di alimenti e relazioni, perché la relazione è un alimento. L'amore è un alimento. Come è un alimento il pane, come è un alimento il vino, come è un alimento l'acqua, come è un alimento l'ascolto. Ascolto, pane, vino, acqua, relazione, amore. Sono gli alimenti che nutrono la vita umana perché sia armonica. Oggi, nel nostro tempo, il senso religioso dello spirito ospitale è stato sostituito con il mercantile e interessato processo turistico. Se nell'antichità l'ospite era il segno di Dio, ne abbiamo tantissimi esempi, il turista oggi è l'occasione da sfruttare. Guardate che cosa sta succedendo, no? L'abbiamo visto in questi mesi. Decisamente non è un cammino di maturazione civile, ma al mio modo di vedere è un regredire sotto ogni punto di vista. Se perdiamo il senso della gratuità, che è la caratteristica dell'ospitalità, perdiamo la parte migliore di noi, perdiamo l'altro come coscienza della nostra identità. Se uno viene da me e mi paga, ha diritto ad avere la prestazione che esige. Nel momento in cui mi paga, io cesso di essere una presenza, sono un servizio. E laddove c'è retribuzione, diciamo, reciproca, convenuta, così come avviene nella prostituzione, non ci può essere gratuità, perché c'è aspettativa, c'è dovere. Mentre se una persona viene da me e non paga, la relazione si pone ad un livello di profondità immenso. Questo è il motivo per cui tutte le volte che io vado in giro per il mondo non accetto mai i pagamenti di sorte. Qualcuno mi dice, ma le spese, non importa. Non importa. Quello che deve essere, che deve anche apparire, è proprio il senso della gratuità. Se io vado a parlare del Vangelo non posso accettare nemmeno il rimborso spese. Perché la parola di Dio deve avere una forza dirompente tale, la può avere solo se lo strumento che la porta è gratuito. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Lo capisco questo, io capisco che poi i problemi ci sono, perché qualcuno deve pagare il biglietto, questo, quell'altro. Vuol dire che si taglia da qualche altra parte. Vuol dire che la comunità deve farsi, per altre vie, per altre forme, per altri modi, deve farsi carico di una... Se ci fosse effettivamente una vera chiesa, noi ci interrogheremmo anche su questo aspetto. Io ho sempre avuto paura ad affrontare questo aspetto, anche se spesso lo affronto con coraggio e con disinvoltura. E credo di avere tutte le carte in regole per poterlo fare. Perché c'è sempre qualcuno che paga per tutti, sempre, in qualsiasi senso, nel senso della vita, nel senso della persecuzione, nel senso dell'incomprensione, nel senso del servizio, nel senso del dovere, eccetera. C'è sempre qualcuno che paga per tutti. Però è anche fondamentale. Come voi sapete, qui non abbiamo mai, da che io mi ricordo, non ho mai fatto pagare una messa, mai. Non far pagare una messa, perché quei soldi sarebbero, secondo il diritto canonico, riservati esclusivamente al mantenimento del prete. Ma io non avrei mai potuto celebrare l'Eucaristia in questo modo. Perché? Perché l'Eucaristia non può essere comprata, né può essere venduta. Io ho detto tutto, io ho detto tutto, perché poi le cose, le idee, le parole, i grandi sentimenti poi camminano sulle gambe e non bisogna mai, mai perdere di vista l'obiettivo, e l'obiettivo è la credibilità di Dio. Allora sarebbe meglio che io vada a fare un altro mestiere, ma ormai a quest'età chi volete che mi prenda? Sono costretto a fare per forza il prete. E come dice Alfonso, mi dice, tu hai il dovere di nemmeno di ammalarti, hai il dovere di non ammalarti, perché c'è bisogno, in un certo senso ha ragione, e questo dipende da tante circostanze. La gratuità è l'unica misura. Laddove c'è tintinnio di soldi attorno all'altare non può funzionare, non può proprio funzionare. Allora iniziamo questa liturgia della parola, che poi sarà molto stringata, con il segno della croce, nel segno proprio della gratuità della relazione di fondo, che è la relazione del Padre, del Figlio e dello Spirito, e lo diciamo in ebraico. Nel nome Beshem Ahav, Veaben, Veruach, Hakodesh, Elohim, Echad. Amen. Signore, Tu sei venuto come Logos per essere ospitato tra noi. Kyrie eleison. Cristo, Tu fosti straniero tra la Tua gente. Christe eleison. Signore, Tu emigrasti in Egitto perché perseguitato. Pneuma eleison. Cristo, Tu chiamasti gli uomini ospiti alla mensa del Tuo amore. Christe eleison. Signore, Tu ci accogli oggi ospiti perché Tuoi figli. Pneuma eleison. Cristo, Tu ci insegni a ospitarti nei poveri ed esclusi. Kyrie eleison. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Ognuno di voi porta le persone che, con le quali condivide la giornata, persone che hanno vissuto il proprio esodo, che sono morte. Ognuno di noi è popolato di viventi sulla terra e di viventi nella Gerusalemme celeste che riposano nei cimiteri. Tutti noi, tutti. E allora tutte queste persone che fanno parte del nostro tessuto vitale, non solo loro hanno diritto, ma noi abbiamo anche il diritto e il dovere di presentarle, di metterli su questo altare all'insegna della benedizione di Dio, perché li difenda, li protegga, li diriga, perché li educhi ad assaporare la conoscenza di se stessi, perché poter vedere riflessa il riflesso dell'immagine di Dio in loro. Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del Tuo Spirito, perché camminiamo con Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra vita per manifestare al mondo la speranza del Tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura, se fossimo in una celebrazione normale, di normalità, in San Lorenzo, oggi la farei leggere a Enzo, che è tornato e si trova in quarantena a fare quaresima a pane e acqua. Penso che lo vedremo il 4 di luglio in San Donato. Sta bene, penso che partecipa alla chat dei Santorpetini, quindi è un vivo vegeto e immagino che anche lui non veda anche l'ora di incontrarci. Lo incontriamo virtualmente, spiritualmente forse è meglio, e leggo la prima lettura tratta dal libro Secondo dei Re. Fa parte del ciclo di Eliseo, siamo intorno al IX-X secolo avanti Cristo, gli eventi sono collocati in quel modo lì, sono i profeti prescrittori. I profeti scrittori cominciano nell'VIII secolo avanti Cristo con Amos, Osea, Isaia, sono i primi a scrivere. I profeti anteriori si chiamano profeti anteriori proprio perché altri ci parlano di loro, ma loro non hanno lasciato scritti, perché qui abbiamo quindi il libro di storia, il libro dei re, primo e secondo libro dei re, primo e secondo libro di Samuele, che ci parlano dei profeti. La Bibbia riporta tantissimi esempi di nascite miracolose da parte di una sterile. Qui abbiamo una donna sterile, molto anziana, che inopinatamente, contro qualsiasi legge di natura, poiché lo ha detto il profeta, partorirà nell'arco di un anno un figlio. Eliseo, da cui viene la parola eleison in greco, eleo, eleison, significa Dio aiuta. Kyrie eleison vuol dire Signore aiutaci. Signore aiuta, Signore vieni il nostro aiuto. Il racconto, che noi è breve racconto, ha il senso di accreditare Eliseo come uomo di Dio e quindi di, attraverso la sua parola, attraverso i suoi gesti, attraverso le sue azioni, egli accredita anche la presenza di Dio, quello che normalmente noi diciamo, e cioè che noi cristiani siamo, dobbiamo sentire che non siamo cristiani per salvarci l'anima, ma siamo cristiani per rendere credibile, vivibile, palpabile, misurabile la presenza e la consistenza di Dio. L'altra caratteristica di questa lettura è che la donna che accoglie un uomo in quanto uomo di Dio è una straniera, e in quanto straniera accoglie un altro straniero. Pensiamo a oggi, dal secondo libro dei re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, dove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, che una sedia e un candeliere, così venendo da noi vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia. Parola del Signore. Il Salmo responsoriale, 89 nella numerazione ebraica, 88 nella numerazione greca, è un inno complicato, complesso. La liturgia di oggi riporta soltanto l'inizio e la conclusione, che è un inno al Creatore. Tutto il Salmo è imperniato attorno a un binomio, amore o grazia e fedeltà, amore e fedeltà. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo amore. Si esalta nella tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché il Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo di Israele. Canterò per sempre l'amore del Signore. La seconda lettura è tratta, è molto breve, è tratta dalla lettera ai Romani al capitolo sesto e parla dell'inserimento di ciascuno di noi nella vita di Cristo attraverso la morte. Dal momento che Cristo ha sperimentato la morte, Lui che è l'autore della vita, anche la nostra morte acquista un senso. E la morte non è più l'annientamento come potrebbe esserlo per il non credente, cioè la morte che è lo sprofondamento nel nulla, ma si trasforma in partecipazione alla vita di Cristo attraverso il battesimo. Perché viene scelto il battesimo? Avete mai fatto caso che, per esempio, le navi vengono anch'esse battezzate e c'è una madrina? Perché il verbo bapto, poi diventato anche al medio baptomai, comunque il verbo bapto vuol dire in origine, in Omero, vuol dire affondare la nave, poi è passata a varare la nave, quindi vuol dire una immersione nell'acqua, che la nave o affonda o sta a galla, se sta a galla deve stare a galla, comunque sempre immersa nell'acqua. Quindi il battesimo, con tutta la simbologia che ha, è una immersione. Il battesimo, con tutta la simbologia che ha, è una immersione nell'acqua, ma non si resta sommersi, perché si muore, ed una emersione. Questa immersione ed emersione, che in greco è la katabasi, cioè la discesa. In antico il battesimo avveniva attraverso la discesa nella vasca, attraverso la discesa di 3 gradini, e si risaliva dalla parte opposta attraverso altri 3 gradini, per cui c'era la discesa che era la katabasi, katà giù e baino andare, e la anabasi, anasu, che è la risalita, che è la risalita. E quindi guardate la simbologia, che è quella di una discesa della nave nell'acqua, un affondamento, che non è un affondamento perché quando una nave viene varata apparentemente sembra che si diriga nel cuore, nel pieno dell'acqua, e poi magari basculando un attimino resta a galla. Ecco, noi siamo immersi nella morte, ma siamo fatti per essere risorti. Del tema della risurrezione ne abbiamo già parlato altre volte, ne parleremo sicuramente ancora e non mi soffermo. Fratelli, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo sesto. Fratelli e sorelle, non sapete che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Notate che qui non si parla di risurrezione nei termini come la intendiamo noi, ma di camminare in una vita nuova, il termine vita, che è anche nuova, cioè un'altra forma, un altro modo, un'altra intensità di essere vita. Ma se siamo morti con Cristo e crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Se non ha potere su di Lui, non ha potere su di noi. Ecco perché possiamo piangere i nostri morti sapendo che ci hanno solo preceduto. Come questo avvenga io non lo so. Infatti egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola del Signore. Nel Vangelo di Matteo tutti sappiamo ormai da tanti anni che vi sono cinque discorsi. Cioè Matteo presenta Gesù come un nuovo Mosè. Secondo la tradizione ebraica, Mosè è l'autore di cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, cioè il Pentateuco. Nel Nuovo Testamento, presentando Gesù come nuovo Mosè, Matteo gli mette in bocca cinque discorsi, che finiscono tutti allo stesso modo, quasi a dire, a farci capire che si tratta proprio di cinque discorsi voluti. La conclusione di ogni discorso è: dopo aver detto queste cose, Gesù si mise e se ne andò da un'altra parte. Ma dopo aver detto queste cose, che è una formula tipica, una formula stereotipata per dire la fine del discorso. Il primo discorso sono le beatitudini, capitoli quinto e sesto e settimo, le beatitudini. Seguono due capitoli, 8 e 9, che sono i fatti. Nelle beatitudini si descrive lo scopo, l'obiettivo, si descrive l'orizzonte del regno di Dio, che è un nuovo modo di realizzarsi nella storia, che è un nuovo modo di vivere la storia nel mondo, che è un nuovo modo di relazionarsi tra le persone, e non solo delle persone affettivamente coinvolte, ma delle persone, come abbiamo detto oggi, nella chiave dell'ospitalità. Il secondo discorso è il discorso missionario ed è il discorso di oggi, capitolo 10, a cui segue il capitolo 11 e 12 con fatti e operati da Gesù. Prima c'è la parola e poi ci sono i fatti. Questo è lo schema che noi troviamo nei Vangeli. Gesù parla e Gesù agisce. Parola e fatto. In ebraico questa parola e fatto si dice dabar. La parola ebraica dabar vuol dire tanto parola quanto fatto. Perché Dio age agendo, operando, e Dio opera parlando. E Dio disse sia la luce, e la luce fu. E Dio creò e disse fece, e così avvenne. E così, e Dio disse siano, e così avvenne. Cioè la parola di Dio è sempre un fatto che accade. Quale applicazione per noi? Quale applicazione per noi? Le nostre parole, la nostra parola, finché non diventa un fatto, non solo è superflua, ma può essere anche dannosa. Poi vi sono il discorso nel capitolo 13, il discorso delle parabole del regno, cioè tutte le similitudini, vi sono 7 parabole in questo capitolo 13. Poi vi è il discorso della comunità, cioè il discorso delle relazioni all'interno della comunità, il capitolo 18. E infine il capitolo 24 e 25, che è il discorso escatologico, cioè il discorso della fine. Avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero straniero, mi avete assistito, non mi avete assistito. 5 grandi discorsi. Noi siamo nel secondo discorso, il discorso missionario, cioè il discorso della relazione con gli altri. Qui la relazione è tra una straniera e uno straniero, un uomo di Dio e una donna. Notate anche qui la donna che era considerata, non era considerata, eccetera, eccetera, che diventa protagonista e diventa simbolo di Dio. Nella Bibbia spesso le donne sono simbolo di Dio e non viene mai messo in evidenza perché è così. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me. E chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli perché è mio discepolo, perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia la prima lettura, come abbiamo visto, che il Vangelo hanno in comune lo stesso tema, l'ospitalità. Nella prima lettura è una donna, è una straniera che accoglie il profeta. E la donna diventa allora simbolo di Dio stesso. Nel Vangelo è Gesù che pone l'ospitalità al centro e come criterio della nuova giustizia. Qui descritta in termini assoluti. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Tutti questi brani che noi abbiamo in questo brano del Vangelo sono messi un po' arraffazzonati l'uno con l'altro, perché Matteo si è trovato del materiale della tradizione orale che non sapeva da dove venivano e quindi erano fuori contesto, e per non perdere li ha messi qui nel discorso missionario. È interessante notare come l'ultima traduzione della Bibbia, per esempio, mette anche Luca, il parallelo di Luca, mentre quello che abbiamo appena detto è chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. In Luca, secondo la versione della CEI del 2008, l'ultima, cioè l'ultima versione, se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie. Ed è strano questo, perché è un tentativo di armonizzare il Vangelo, perché i vescovi hanno paura di usare il verbo che è utilizzato nel testo greco. Luca usa il verbo miseo, che è il verbo proprio dell'odio, del rifiuto, del disprezzo e del rigetto. Probabilmente, siccome i vescovi hanno le orecchie pudiche e non sentono mai del fuori, appariva forse agli orecchi delicati dei vescovi, appariva forte la parola odiare. E non si rendono conto che il verbo lucano esprime una radicalità senza sconti nel nuovo mondo di rapporti. Scegliere di seguire il Vangelo non è un atto religioso che magari abbellisce la vita esteriormente. Al contrario, è una scelta che coinvolge ogni aspetto della vita. In altre parole, chi dice di essere cristiano deve poi improntare a questo dirsi cristiano tutte le proprie scelte, da quelle più banali a quelle più complicate. Tutte, nulla escluso. Questo è il senso della divisione spada portata da Gesù. In una famiglia il padre contro il figlio, la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno fa una scelta radicale, evangelica, costringe gli altri a prendere posizione. E spesso è una opposizione virulenta. Da qui nasce la persecuzione, perché chi fa una scelta radicale costringe l'altro a riconsiderare la propria vita, le proprie scelte, le proprie convenienze, e mette in crisi, mette a disagio, per cui è più facile perseguitare con la violenza, renderlo nemico. Altrimenti io sono costretto a cambiare il mio stile di vita. Da qui nasce la violenza, la persecuzione, l'insulto e la denigrazione, la denuncia, l'esclusione. Quello lì è matto, quello lì è pazzo. La versione esatta di Luca tradotto alla lettera è questa. Se uno vuole venire a me e non, come diceva prima, e non mi ama più di quanto mi ama, no, se uno vuole venire a me e non odia il padre suo e la madre sua e la donna e i figli e i fratelli e le sorelle, è per giunta la vita propria, notate, odiare la propria vita, non può essere mio discepolo. Notate come il testo ha una costruzione binaria, e cioè una binaria ascendente, padre-madre, discendente, donna-figli, collaterale, fratelli-sorelle, personale, la propria vita. Vedete come prende tutti gli ambiti affettivi? Si direbbe che l'autore, cioè Luca, a differenza di Matteo, appositamente si preoccupa di non lasciare fuori alcun ambito affettivo per affermare l'importanza dell'amore di Dio che non può mettersi a confronto con realtà legate alla storia e al tempo. A questo punto, prendere la croce, che potrebbe essere un indizio di trovarci proprio negli ultimi giorni di Gesù, quando ormai ha quasi la certezza di dover morire, prendere la croce è sinonimo di seguire Cristo. La tradizione ebraica diceva il prendere su di sé il giogo della legge, cioè ubbidire alla legge. E seguire Cristo che comporta rotture. L'amore e le relazioni parentali si possono anche rompere se non sono condivise certe scelte. I discepoli che avranno operato le rotture richieste dalla missione sperimenteranno una dimensione nuova. E qual è questa dimensione? Che tutto quello che subiranno è come se fosse fatto direttamente al Signore. A questo punto voi capite che il discepolo diventa il maestro. Il discepolo si identifica col maestro. D'altra parte, il discepolo che si presenta in nome del suo Signore lo rappresenta con la propria vita, con le proprie scelte. Se non fosse coerente, sarebbe veramente micidiale. Ora, parlare di odio, parlare di amare di più, parlare di amare di meno, qual è il senso di queste espressioni così paradossali? La prospettiva generale in cui queste affermazioni si muovono è certamente l'accoglienza, cioè l'ospitalità, intesa come dimensione affettiva, riconoscimento dell'altro nell'ambito della propria affettività. Nel Nuovo Testamento vi sono tre termini per descrivere l'amore. Essi sono ero o eromai, da cui eros, bramo, da cui eros, desiderio. Poi c'è fileo, filo, amo, bacio, da cui filia, amicizia, è il terzo verbo, e agapao, agapò, verbo intraducibile in italiano, che possiamo azzardare con una circonlocuzione, per cui possiamo dire non si amare gratuitamente, da cui amore disinteressato, ma alla lettera sarebbe io amo qualcuno senza pretendere in cambio nulla. E credo che questo lo si possa verificare esclusivamente nel rapporto tra genitori e figli. Il termine eramai, eros, non si trova mai nella scrittura. Esso esprime qualsiasi forma di attrazione o desiderio. Tutto ciò che mi attrae, tutto ciò che mi attira è erotico, fa parte, cioè, di un desiderio perché mi attira, perché è attraente, perché è bello. Purtroppo noi alla parola erotico, all'aggettivo erotico, abbiamo dato un senso di sinonimo di pornografico. Ma in greco non è così. Tutto ciò che è erotico è una cosa bella, è una cosa attraente, è una cosa appagante. Poi c'è la filia. E quindi che è l'amore che viene nella scrittura, ricorre circa 150 volte, e indica l'amore di relazione. Nella filia c'è la scelta. Io scelgo di essere amico, scelgo di avere una reciprocità con l'altro. Non a caso la stessa parola fileo, filò, vuol dire baciare, perché c'è una reciprocità. Non c'è solo un'attrazione, ma c'è anche la decisione di volere questa attrazione, di desiderare, la decisione, cioè la volontà. E quindi, da questo punto di vista, questa forma si riferisce all'amicizia, che suppone due persone che si scelgono e si accettano reciprocamente. L'ospitalità in greco si dice filoxenia, xenos, forestiero, filos, scegliere, no? Baciare, scegliere, amare, amicizia, amico dello straniero. O xenofilia, come filoxenia o xenofilia, cioè amore, scelgo di amare lo straniero. Guardate che le parole sono veramente straordinarie, sono eccezionali. Il termine agape, invece, amo senza ricambio, nel Nuovo Testamento ricorre più di 300 volte, quindi è una carica notevole ed è sempre applicato a Dio o a comportamenti umani che imitano Dio. Si tratta di un atteggiamento interiore verso un altro in senso unidirezionale. Ti amo per te stesso, per te stessa, perché tu sei importante, perché sei degna di essere amata, sei degno di essere amata, perché tu sei il senso, tu sei la misura, tu sei la chiave di volta, è quella che mi fa capire il senso di tutto ciò che io vivo. Mentre nell'amore di amicizia c'è una corrispondenza di reciprocità, nell'agape c'è solo il dono per se stesso, cioè l'altro ricevuto come dono, custodito come dono, protetto come dono. Ti amo come sei senza pretendere di cambiarti. Ti amo non per quello che tu mi dai, non per quello che tu mi corrispondi, non se fai quello che dico io, ma unicamente per quello che tu sei. Ti accetto come sei e non voglio che sia diverso. Se tu devi cambiare, cambierai, perché è un movimento dall'interno. Amandoti scopro che tu sei la parte migliore di me, cioè la persona, l'evento, il fatto che mette in evidenza il meglio di me e quindi mi fa conoscere. Allora l'agape, questo tipo di amore senza riserve e senza ricambio, senza contraccambio, è la verità su di me. Svela chi sono, fa conoscere me a me stesso. Mi fermo qui perché ci sarebbe da approfondire ancora il concetto di ospitalità, però penso che sia sufficiente. Se volete potete leggervela nel testo che si trova nel sito, che, però penso che per riflettere sulle cose che abbiamo detto e anche sul senso dell'ospitalità, questo concetto dell'amore è un concetto sufficiente. Ci disponiamo a concludere questa parte introduttiva, poiché non celebriamo l'Eucaristia, perché senza di voi io non celebro l'Eucaristia, perché voi siete la mia Eucaristia, e quindi come voi non faccio la comunione, ed è questa anche una comunione con voi, è una condivisione fino in fondo con voi. Poi vedremo come evolvono in questi mesi e vedremo che probabilmente potremmo forse riprendere a settembre se non ci sono controindicazioni. Preghiamo insieme con il Padre nostro in aramaico. Padre nostro che sei nei cieli, avunadi bishmaya, sia santificato il tuo nome, itikadash shemach, venga il tuo regno, tete malkuttach, sia fatta la tua volontà, titi aved reutach, come in cielo così in terra, che di bishmaya kenne bearacha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana amlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lanach obayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna shevachna lechaya vayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve all'età alina l'inizion, ma liberaci dal male, e la pezzena minne beisha. Amen. Agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo, dona a noi la pace. Quella pace che noi portiamo dovunque ci troviamo a vivere, quella pace che noi diffondiamo dovunque e con chiunque incontriamo nel nostro cammino o con cui conviviamo. Concludiamo con la benedizione finale, una benedizione che estendo a tutti voi, una benedizione che estendo a Flora e a Ettore. Ettore, che è forse la persona che vorrebbe più di ogni altro venire a San Torpete, perché tutte le domeniche mattina dice alla moglie: andiamo a San Torpete. A me dispiace, però io vi voglio così bene che devo tenervi lontano, e non possiamo noi essere così superficiali come vedo sono gli altri. Alimentiamo il desiderio, perché sarà ancora più bello quando potremo rivederci. Ieri ho incontrato Pino Rolanti, che andava a comprare il giornale, e abbiamo fatto due parole, ma credetemi, veramente triste non potersi abbracciare, non potersi dare la mano, eccetera, perché c'è un minimo di riserva, perché non sai assolutamente se tu sei asintomatico, se non lo sei, eccetera, no? E lo stesso avviene un po' con quelli che si incontrano per strada, che bisogna difendere, quasi bisogna difendersi dagli altri, che è veramente una situazione per un verso penosa. In questa benedizione vorrei mettere veramente tra le vostre famiglie, ciascuno di voi, anche quei due ragazzi che sono venuti ieri, che sono due genovesi che vivono in Francia, a Lione. Lei è una ricercatrice, un medico ricercatrice, lui è un musicista nell'orchestra di Metz, vicino Lione, e hanno deciso di volersi sposare. Qui si sposeranno l'anno venturo, il 21 di settembre. Stiamo preparando tutte le pratiche, che sono un po' complicate. Li ho incontrati ieri e vorrei affidarli a voi, perché questo ritorno di persone così sconosciute, ma adesso conosciute, che vengono qui a San Torpete, è sempre un interrogativo che mi lascia molti interrogativi su cui riflettere, e su di loro estendo questa benedizione, portatela a chi, a chiunque incontrate. La diamo anche a Enzo, a Etta, a tutti, a Lidia, a Roberto, alla Stefania, a tutti. In questi giorni stiamo lavorando, mettendo a punto il programma, il progetto per raccogliere gli scritti di Calogero. Io ho trovato una bibliografia di 55 titoli, credo che ce ne siano degli altri, li stiamo cercando. È un lavoro enorme, un lavoro immenso, e lavorerò con l'Università di Como, con la Fondazione, e vedremo come procedere. Ci sono questi due ragazzi che sono veramente appassionati, mi stanno a cuore, vorrei poterli aiutare, e nello stesso tempo, fino ad oggi hanno fatto volontariato, ma adesso bisogna anche dargli una borsa di studio, perché è difficile. Il lavoro che fanno è un lavoro molto prezioso, è quello che aprirà le porte della socialità, perché senza la cultura c'è un regresso sociale, Ecco perché contemporaneamente bisogna dare da mangiare e formare le persone, e creare strumenti. Quando incontravo all'aeroporto di Tel Aviv, per esempio, diverse volte il cardinale Martini, che ci incrociavamo perché magari lui andava, io venivo, e si parlava un po' del più e del meno in attesa, perché lì almeno erano ore di attesa, e mi diceva: noi non dobbiamo dare contenuti, dobbiamo dare strumenti. Quindi quando ha saputo che io stavo lavorando ad una grammatica greca comparata con l'ebraico, oppure mi preparavo delle bibliografie oppure delle ricerche, mi diceva: sono queste le cose che bisogna fare. Alle persone non dobbiamo dare la pappa, dobbiamo dare strumenti. E quindi noi dobbiamo, attraverso questa fondazione, che dobbiamo anche perfezionare, però c'è tutto un lavoro micidiale enorme che dobbiamo fare, e che però hanno dei costi, perché devono essere fatti secondo un criterio, non possono essere fatti così basati sul volontariato di chiunque, devono essere fatti con criterio scientifico che solo gli specialisti possono fare. Quindi l'idea della sottoscrizione che ho lanciato con la newsletter ha questo obiettivo, che io ritengo essere un obiettivo veramente straordinario, un obiettivo che darà i suoi frutti prodigiosi frutti, e li darà a lungo. E quindi anche su questi ragazzi, con i quali mi vedrò giovedì prossimo, e con gli altri, anche con il professor Paolo Bernardini, che viene da Como, e per impostare il lavoro, che non è più il lavoro per mio fratello, è il lavoro di uno studioso che si mette a disposizione della città, dell'Italia, perché mettendosi in rete, mettendo la biblioteca in rete, voi capite che si mette a disposizione del mondo. Bene, vi vorrei mettere anche queste cose all'insegna di questa benedizione, e allora concludiamo. Il Signore è con voi, il Signore risorto, che suscita profeti in mezzo a noi, ci benedica e ci protenga. Amen. Il Signore, che ha inviato Eliseo alla donna di Sunem, ci apra all'accoglienza. Amen. Il Signore, che ci ha sorti alla morte e alla resurrezione di Gesù, ci doni la vita dello Spirito. Il Signore, che ci consacra profeti del mistero pasquale, sia davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore Dio esigente, che ci chiede la testimonianza della vita, sia dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore che rende il centupro e la vita eterna, sia per noi scudo e difesa da ogni male. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre e dello Spirito Santo discenda su di noi, sui nostri cari, e ci rimanga sempre. Termina qui questa liturgia della parola, un po' più estesa, come sacramento e memoriale del Signore risorto, Logos incarnato. Comincia ora per noi la Pasqua della nostra vita, come sacramento e testimonianza di ogni giorno. Andiamo nella fortezza dello Spirito di Gesù. Nella forza dello Spirito del Risorto, rendiamo grazie a Dio e andiamo nel mondo con fiducia. A tutti, a Silvana, a Flora, a Fleana, a Luciano Paceco che è uscito dall'ospedale ed è tornato a casa, a chi l'assiste, ad Angelo, a tutti, un grande abbraccio e a presto. Ci sentiamo ancora, ci vediamo, ci incontriamo virtualmente, almeno in audio, ancora la prossima settimana, e poi ci vedremo il 4 di luglio a San Donato alle ore 16. A tutti un abbraccio vero, forte, profondo. Grazie.